Titoli di coda di Massimo Baldino.
Una bella grana, vero ispettore? Disse l'agente della scientifica mentre si chinava per raccogliere un mozzicone di sigaretta ai piedi del letto, ove ormai da almeno 3 ore giaceva il corpo di Luciano Grimaldi, noto regista italiano da molti anni trapiantato in America. Già, rispose con punto l'ispettore Melzani, anch'egli italiano d'origine, ma ormai qui negli States da quasi 50 anni. Proprio una bella seccatura, come sempre, quando la vittima è uno famoso. I giornali diventano famelici di notizie e indiscrezioni. Lavorare diventa un problema. Ti trovi quasi a competere con i giornalisti, che finiscono per seguire delle indagini parallele fatte da loro stessi. Il caso, apparentemente, non doveva sembrare complesso. Il corpo del famoso regista era riverso sul letto, supino, un braccio a penzoloni, un bicchiere vicino al comodino e una scatola vuota di pesanti sonniferi al suo fianco. Facevano pensare chiaramente al suicidio. Anche la strana personalità del Grimaldi, molto introversa, che l'aveva quasi portato a fuggire dall'Italia, dove a dispetto della sua grande fama non era mai stato troppo amato, la sua mai negata omosessualità, che lo portava spesso al centro delle cronache per le sue strane frequentazioni, facevano propendere per questa tesi. In modo particolare, alla mente dell'ispettore, accorse subito in suo aiuto una intervista, apparsa su un settimanale non molto tempo prima, dove il regista italiano ammetteva di essere affascinato dalle tragiche esistenze di personaggi quali Marilyn Monroe, Pavese, Hemingway, tutta gente entrata nel mito, sosteneva, non tanto o non solo per la loro vita, quanto per la loro morte. Precisava che nonostante tutta la loro arte, sicuramente immensa, se il pubblico li avesse visti invecchiare, se sul volto di Marilyn le rughe avessero appannato il suo sorriso, se... Beh, insomma, tutto era chiaro. Di questa sua strana e innegabile teoria, Grimaldi aveva parlato anche con l'amico Benton, noto sceneggiatore di Hollywood e da anni ormai suo stretto collaboratore, che fu tra i primi ad essere interrogato.
Sì, è vero, confermò il Benton. Era una cosa che soleva dire, povero Lucy, come affettuosamente amava chiamarlo. Non si rassegnava all'idea di invecchiare. Gli riusciva difficile pensare al suo decadimento fisico. Ultimamente, anzi direi che questa era proprio un'autentica ossessione.
Un'ossessione che avrebbe potuto spingerla a un gesto disperato? Chiese il Menzani, sperando di trovare conferme quasi più nelle parole dell'amico della vittima che dalle risultanze della scientifica ancora ignote. No, non penso. Luciano non avrebbe mai avuto il coraggio di togliersi la vita, rispose lo sceneggiatore, provocando involontariamente tutta la stizza possibile di chi, avendo tutte le risposte a portata di mano, se le veda portar via così, all'improvviso, con sole poche scialbe parole. «E perché?» lo incalzò dunque, quasi con fare seccato e di sfida il Melzani, sempre più infastidito di doversi occupare di questo caso che lo portava a contatto con un ambiente nel quale si trovava più che a disagio.
Perché lo conoscevo bene, mi creda, ispettore. Non si sarebbe mai suicidato. Non so come spiegare. Era per il rapporto strano che lui aveva con la morte. Diceva che questa doveva prenderlo a sua insaputa. Che ne so, per un incidente stradale, per mano di un pazzo che ti aspetta nella hall di un grande albergo, o durante la prima di un film, o un accidente improvviso che ti coglie quando meno te l'aspetti. No, non si sarebbe mai tolto la vita, Luciano. Ne sono sicuro. Sentenziò l'ex amico del cuore, lasciando Melzani perplesso e sconcertato.
Vabbè, per il momento è tutto, ma credo che dovrò risentirla. Comunque prima aspettiamo l'esito della scientifica. Mi scusi per il tempo che le ho sottratto e la ringrazio. Disse tendendo per un attimo la mano per poi ritrarla impacciato, ancora una volta, in quell'ambiente per lui così insolito. I primi riscontri autottici non si fecero attendere. E apparvero sui giornali, come spesso accade in questi casi, quasi prima che sulla scrivania del sempre più sperduto ispettore italo-americano. Grimaldi era morto per avvelenamento da overdose di sonniferi. Questi erano stati sciolti nel succo d'arancia che il regista era solito bere prima di addormentarsi, contenuto nel bicchiere trovato accanto al cadavere e sul quale le uniche impronte erano proprio quelle della vittima. Il decesso non era stato istantaneo, tutt'altro. circostanza questa che avvalorava, se ce ne fosse stato bisogno, l'ipotesi che il regista si fosse tolto la vita. Stando ai referti dei coroner, l'uomo avrebbe avuto infatti tutto il tempo di invocare aiuto, cosa che naturalmente non era avvenuta, nonostante il telefono accanto a lui fosse risultato perfettamente funzionante al momento del macabro ritrovamento. Certo, pensava Melzani, qualcuno avrebbe potuto isolare la linea per poi riattivarla subito dopo il decesso. Ci sarebbe stato tutto il tempo per farlo, prima di dare l'allarme. Ma a chi poteva tornare utile l'eliminazione dell'artista? E poi, ancora un particolare di non poca importanza. Quello di aprire le capsule che lo contenevano e sciogliere il sonnifero nell'aranciata era una consuetudine del Grimaldi, che odiava, stando alle dichiarazioni di tutti coloro che lo conoscevano, deglutire pillole per via di una comprovata malformazione all'esofago. Insomma, più le ore passavano e più nella testa del povero Melzani si formava chiara la convinzione che in quel mistero non vi era nulla di misterioso. Si trattava di un chiaro caso di suicidio. Il solito divo di Hollywood, che non arrendendosi all'inesorabile incedere degli anni, forse chissà, allo scemare lento della fama, dei trionfi, tutto il resto, decide alla soglia della cinquantina di farla finita, in modo da fissare per tutti lì, in quel momento, come un fermo immagine, ancora all'apice, il suo successo in un unico fotogramma nella mente del pubblico. Insomma, quello che si dice entrare nel mito, dopo i suoi stra-acclamati 13 film, 2 Oscar e tutto il resto. Un povero diavolo, in fondo, come tanti altri, a cui la vita abbia dato tutto e stia per riprendersi ogni cosa con gli interessi, tramutando tutte le sue fortune in amari ricordi. Nonostante il clamore, l'ispettore pensò comunque di attendere qualche giorno prima di pronunciarsi. Le ultime conferme della scientifica, soprattutto sui rilievi effettuati al momento del ritrovamento del cadavere, prima di consegnare le risultanze al giudice istruttore per l'archiviazione del caso come suicidio. Così infatti fu, anche se ci vollero oltre 3 mesi prima che la stampa si placasse, dopo aver di volta in volta associato la morte del grande artista alle irrefrenabili gelosie di segreti amanti, ad interessi indecifrabili di produttori senza scrupoli legati alla mafia italo-americana, quando non addirittura oscure trame dell'FBI o della CIA. Insomma, pensava Melzani, trattandosi di Hollywood, un film già visto, una storia che si ripeteva regolarmente. Era stato così per la Monroe, per la tragica fine di Elvis, non poteva fare eccezione il tragico suicidio di Grimaldi. È difficile, pensava, per la gente comune vedere invecchiare i propri miti, almeno quanto lo deve essere per loro. Ma ancor più difficile, se non impossibile, è per il pubblico pensare che questi non esistano più, che siano così arrendevolmente mortali, come chiunque altro, anzi forse più mortali di un rude operaio del Bronx o di un oscuro minatore del Minnesota, abituato a prendere a pugni la vita ogni giorno. I media sanno tutto questo e ci sguazzano, inventandosi le più astruse teorie sulla loro fine, o peggio ancora, facendoli apparire di quando in quando ancora vivi e vegeti in qualche parte del mondo. In fondo, cosa c'è di male nel prolungare un sogno? A corrodere comunque le inossidabili certezze del povero ispettore fu ancora una volta Joseph Benton, l'amico, anch'egli gay, del regista scomparso. Fu quando, una bella mattina di agosto, gli si presentò in ufficio col suo stravagante abbigliamento e un manoscritto rimasto celato per molto tempo in una consunta cartellina rossa. Era il copione di un film, o meglio solo una bozza, scritto circa 5 anni prima. Sin dalle prime parole ce n'era abbastanza per far accapponare la pelle e insinuare più di un dubbio nella mente dell'ispettore italoamericano. Iniziava così il manoscritto. Strano oggetto la vita. Già il suo scorrere provoca ansia, il suo incedere paura, la sua incertezza, terrore. E proseguiva. Fermarne il correre sarebbe la soluzione migliore. Bloccarne la sua dissoluta distruzione del tempo, l'ideale. Ma come? Come può un umano che corre sin dalla nascita verso la sua naturale distruzione provocarla per non averne più paura? Come può un povero mortale che proprio dal suo meschino stato terreno è terrorizzato decidere che quel giorno sia l'ultimo? Che quel minuto sia l'ultimo, che a quell'istante non ne seguiranno altri. Non un istante dopo, ma proprio quello,
per porre fine finalmente al suo tormento di creatura vivente. E qui veniva il culmine della sua pazza teoria. Che bello sarebbe essere padroni della propria fine, senza esserlo. Decidere che essa ti coglierà per tua stessa volontà e non del caso, lasciando però ad altri o al caso stesso la facoltà di sceglierne il momento, il luogo, le circostanze. Un brivido coglieva il Melzani man mano che si addentrava nei meandri lessicali dello scritto. Ora diceva: un killer, assolderò un meraviglioso killer, uno splendido assassino che assolverà il suo compito nel momento che riterrà più opportuno, a mia insaputa, in un giorno qualsiasi di un mese sconosciuto, di fronte a un'edicola o su una barca a vela, con una pallottola nel cranio o un whisky al cianuro. Che importa come o dove, se ci sarà poi pace, se l'incedere di tutto sarà bloccato e tutta questa morte che il vivere comporta finalmente neutralizzata.
Naturalmente era solo l'idea di un suo film, disse all'improvviso il Benton, facendo fare un sobbalzo al sempre più sconcertato ispettore, che preso da quelle strane idee, forse si era persino dimenticato della sua presenza.
Già, strane teorie però, per uno strano film. Quasi sospirò, ancora assorto in quei ragionamenti, il Melzani. Nulla ci è dato sapere di cosa passi per la mente dei morti e dei pazzi. E purtroppo il Grimaldi era certamente l'uno e probabilmente l'altro. Si ricordò dunque, il sempre più disorientato ispettore, della vecchia agenda trovata nella villa del regista la mattina del suicidio. Anzi, ora anche il definirlo così gli risultava più difficile. E di un nome cerchiato in rosso, l'unico che avesse tra i tanti quella strana cerchiatura, eppure l'unico a cui le indagini non fossero riuscite a dare un volto. Gli altri nomi su quell'agenda erano tutti di colleghi, addetti ai lavori, qualche ex amante omosessuale, ma tutta gente abbastanza nota nell'ambiente, tranne quel Valentin Sporinsky, 0563-56-8265. Numero naturalmente disattivato da almeno 5 anni. Riprese dunque segretamente in mano il caso, ora che lo scemare del clamore intorno ad esso gli permetteva di lavorare più serenamente, se così si può dire. Fu un incendio, avvenuto mesi prima su una vecchia chiatta ormeggiata lì vicino a Hollywood, a metterlo sulla pista giusta. Si ricordò infatti che nello strano incidente perì un uomo rimasto intrappolato tra le fiamme della fatiscente imbarcazione, utilizzata da tempo come abitazione da poveri disperati che riescono a essere poveri anche nel paese dei balocchi, che è la mecca del cinema. Un tempo la chiatta veniva utilizzata per particolari esterni girati sull'acqua, ma era ormai dismessa da tempo. Il computer ormai faceva miracoli anche in questo senso, e il mezzo, che non serviva più, rimase lì accantonato per anni alla mercé di molti disperati, sino all'ultimo abitante, il più sfortunato di tutti, che vi morì, arso vivo, e le cui generalità non furono mai scoperte. Cosa poteva legare la morte del famoso regista a quella fine tanto anonima e scellerata? Apparentemente nulla, se non il periodo, stranamente attiguo. Lo strano incidente della chiatta avvenne infatti solo 3 giorni dopo la fine del Grimaldi. Si mise dunque a setacciare sempre segretamente, ormai dubbioso ispettore, gli ambienti degli omosessuali che gravitano intorno ad Hollywood. Non però quelli che erano soliti frequentare le feste e l'alta società della città del cinema, ma piuttosto quelli più oscuri e misteriosi, più vicini al marciapiede, al vecchio locale malfamato, all'inconfessabile vergogna della diversità. Fu in uno di questi rancidi ritrovi, il Celebrity Bar, appena fuori Hollywood, che sentì per la prima volta parlare di quello che fino ad allora era solo un nome su un'agenda. Il suo vero nome era Corion, ma in omaggio alle sue presunte origini latine, nell'ambiente lo chiamavano Valentin, anche se il cognome tradiva la sua reale provenienza polacca, Sporinsky appunto. Il barista si spinse addirittura più in là, con le sue maleodoranti indiscrezioni, raccontando tutta la tipicità del personaggio. Il fingersi latino, infatti, non era la sola cosa falsa del polacco, ma anche la sua omosessualità era tutt'altro che reale e disinteressata. Giurava, anzi, il gestore di quella specie di prostibolo con una vasta esposizione di bottiglie, che Valentin avesse una compagna, un'italiana, ex ballerina di Night, ex attricetta di soap opera e, a quanto si diceva, ma su questo lui l'aveva solo sentito riferire, ex agente della CIA. Insomma, ex di parecchie cose, meno che di Valentin, col quale si faceva vedere spesso. Naturalmente quando lui non era intento a spennare qualche omosessuale ricco e famoso della zona. Insomma, il buon Sporinsky, tutto era veramente, fuorché gay, semmai bisessuale. Ma anche su questo il puzzolente barista nutriva più di una perplessità. Ricordava però bene il nome di lei. Linda, diventato Belinda, quando lavorava nei Night, e Cindy, al tempo delle soap. La stizza del Melzani fu enorme, quando a fronte di tutti questi ragguardevoli dettagli, lo spregevole individuo non seppe fornire uno straccio di luogo ove i due potessero trovarsi. Disse che lì erano ormai circa 8 mesi che nessuno li vedeva più. Era scomparso prima il falso Latin gay e poco dopo anche l'ex tutto. Solo un particolare ricordava. L'ultima volta che lei fu vista da quelle parti era strana. Andava come di corsa, turbata da chissà quali inconfessabili problemi. Quanto a lui, che il diavolo lo prendesse. Solito com'era far perdere la testa a tutti quei ricconi del cinema, famosi e con gusti strani, non gli sarebbe apparso difficile vederlo in prima pagina su qualche giornale prima o poi famoso o ammazzato. Riferì anche, odioso individuo, che proprio poco dopo che il falso latino non si faceva più vedere, un uomo prese a cercarlo al telefono con sempre maggiore insistenza. Telefonava al locale anche 3 volte al giorno per chiedere di lui. Pareva spaventato. Pareva che solo Valentin potesse aiutarlo. Un problema importante, diceva il misterioso individuo, che parlava con accento italiano. Una questione di vita o di morte, precisò l'oste di Hollywood. Il sottile filo che univa il falso latino polacco al Grimaldi ormai era chiaro. Bastò indagare un poco, chiedere discretamente in giro e nel giro per appurare la verità, o almeno una parte di essa. Il sigillo finale alle congetture del Melzani lo diede un certo Fulvio, cameriere italiano da molti anni in servizio in un esclusivo ristorante italiano di Hollywood, La Rosa Tattuata, omaggio alla grande Anna Magnani indimenticata nella città del cinema. Come no? Ci fu un periodo, circa 2 anni fa, in cui venivano a cena tutti i giovedì. Lo ricordo bene perché il dottor Grimaldi, un vero signore, amava scherzare sul suo... sì, insomma, sulla sua diversità, adducendo che lui avrebbe preferito il venerdì, ma che Valentin giocava a football e il sabato aveva la partita e che... vabbè, insomma, era chiaro. Andò avanti così per circa 3 mesi, tutti i giovedì. Poi più nulla. Venne da solo il dottore. Disse che era meglio così, che non si dovevano vedere più, che la stampa, i curiosi... Sinceramente me ne stupì, perché il dottore non aveva mai nascosto i suoi gusti in fatto di sesso. Non che ostentasse la sua diversità come una bandiera, insomma, non è che si mettesse a scheccare come fanno certi esibizionisti impenitenti. Ma insomma, neanche ne faceva mistero. Erano affari suoi, e basta, raccontò il giovane cameriere, che aveva un'aria furbetta, come si conviene a chi voglia ricoprire quel ruolo in quel posto, così strano nel mondo. A parte questo, non notò mai nulla di strano in loro. Chiese allora il Melzani, ancora molto deluso, nonostante il racconto circostanziato del giovane italiano. No, direi di no. A parte, fece il Fulvio facendosi improvvisamente più serio e pensoso. A parte? Lo incalzò l'ispettore. Molto tempo dopo, il dottore aveva preso a venire qui, a cena, con una bella donna. Mi pare fosse una di quelle attricette delle soap televisive, disse il giovane chinando il capo, come per cercare di ricordare meglio. E mi chiese più volte se avessi rivisto Valentin, come lui lo chiamava, o Corion, come io lo conoscevo da tempo. Pareva angosciato. Mi chiese se sapevo come poterlo rintracciare. Se avevo un telefono, che il numero in suo possesso risultava disattivato da tempo. Mi parlò di una cosa urgente che gli doveva chiedere, ma non mi disse altro. Pareva però spaventato, come chi sia in ansia per qualcosa che potesse succedere. Ma forse fu solo una mia impressione. Forse aveva solo una gran voglia di rivederlo e non sapeva più come trovarlo. Chissà, concluse lì il cameriere, smorzando il pensoso discorso. E della donna cosa ricorda? Chiese sempre più incuriosito il Melzani. Poco o niente. Le ripeto, doveva essere una sua attricetta, roba da ruolo secondario. Mia madre mi disse che l'aveva già vista da qualche parte in TV, ma ricordarsi esattamente in che programma era un problema. Lo fece secco il giovane. La Linda, Belinda, Cindy, l'ex in tutto, pensò il Melzani stupefatto. Ma cosa poteva unire il regista alla giovane donna? Mi venisse un colpo. È chiaro, il polacco, sentenziò il sempre più sbalordito ispettore. In realtà le cose erano così, ma non proprio. Il proseguo delle sue personali indagini lo avrebbero provato. Fu mettendo mano ai manoscritti del famoso regista, spulciando nei suoi diari più segreti con l'aiuto proprio dell'amico Benton, che una sorta di raccapricciante verità prese forma. Qualcosa che, come quasi sempre capita, superava di gran lunga ogni più fervida fantasia o congettura. In un primo scritto del regista, che portava la data di 3 anni prima, questi narrava dell'incontro con Valentin. Confessava la torbida passione che lo legava a quell'uomo dal passato incerto e vago come le sue origini. Grimaldi raccontava del suo amante, della sua fuga dalla Polonia ancora sotto il regime comunista e dei 1000 lavori svolti in America, molti misteriosi e inconfessabili. Uno in particolare, che qui non posso scrivere per ragioni di riservatezza, diceva, alimentando non poco l'irrequieta curiosità dell'ispettore e del suo ormai aiutante Benton. Cos'era quel lavoro tanto inconfessabile da spingere il Grimaldi a quello missis persino su un suo così intimo diario? Più avanti nel manoscritto si parlava dell'abilità del polacco nel maneggiare le armi, cambiare identità e occultarsi tra la gente, e soprattutto della sua attuale strana residenza, su una vecchia chiatta ancorata nelle vicinanze di Hollywood, il vecchio relitto andato a fuoco. Era dunque Sporinsky, il misterioso individuo perito nel rogo. Ma ancor più sconvolgente fu il proseguo del memoriale del regista italiano. Si parlava di un sordido patto fatto tra i due amanti. Il Grimaldi prometteva il suo denaro al polacco in cambio di un insano favore. L'essere ucciso da questi o da altri da lui incaricato in un qualsiasi momento, a sua insaputa, in un qualsiasi luogo, con qualsiasi mezzo, come scritto anni prima in quella abbozzata sceneggiatura del film mai girato. C'era poi la cifra, per metà già pagata, tutta rigorosamente in contanti, per questo lugubre servizio, e le modalità per la riscossione della successiva metà a omicidio avvenuto. Con grande raccapriccio il Benton e il Melzani appresero dunque che il copione del film del Grimaldi era diventato qualcosa più di una bizzarra fantasia cinematografica. Un killer spietato, dunque, si aggirava per il mondo, in attesa di colpire nel momento che avesse ritenuto più opportuno la sua prossima vittima, che ne era anche il mandante. Il Grimaldi aveva così modo di vivere ogni giorno, ogni minuto, ogni istante, come se fosse l'ultimo, senza sapere quando, dove e come il suo assassino sarebbe entrato in azione per compiere ciò che già era stato deciso. Contravvenendo a una logica legge che regola la vita e la morte, il regista era beffardamente riuscito a riportare le cose nel loro ordine naturale, pur alterandole. Quindi il diario si dilungava, non senza qualche accenno di schizofrenia, nella descrizione di come l'autore vivesse da quel momento, la propria vita, del valore che dava ogni singolo istante e di quanto per lui fosse importante quella morte, sicuramente non banale, che lo avrebbe a suo dire portato nel mito. Scriveva: chi mai si ricorderebbe di me, vecchio e decadente, in un letto d'ospedale, dopo il mio ennesimo film, bello o brutto, di successo o fallimentare? Chi mai ricorderebbe un povero vecchio che ha vissuto tutta una vita attendendo la morte, cercando di allontanarla il più possibile da sé, come fanno quasi tutti i comuni mortali, con i soldi, le auto, gli amori e tutto il resto? La gente non vuole questo dai loro miti, li vuole ricordare com'erano, come sono, in quell'ultimo istante, come in tutta la loro vita, come in un fotogramma impresso per sempre nella memoria del mondo. Questo sarò, questo mi renderà veramente eterno, questo è quello che voglio, ciò che avrò dalla vita e dalla morte. Delirava il Grimaldi. Eppure, in tutto quel delirio, c'era qualcosa di innegabilmente vero. quasi di condivisibile, anche per un tipo razionale, come il povero ispettore Melzani. Andando poi più avanti, si parlava della decisione presa con il suo killer di non vedersi mai più. Per non destare sospetti, si diceva. Era stato questi a chiederlo, e il regista aveva condisceso, anche per paura che nella loro frequentazione a Valentin, come lui affettuosamente lo chiamava, potesse sfuggir qualcosa circa il momento o il modo in cui avrebbe deciso di entrare in azione. Sarebbe stato gravissimo, pensava l'italiano, se questo fosse avvenuto, se lui avesse anche solo intuito che il momento si stava avvicinando, che la sua fine era prossima. Mai più, dunque, i due si sarebbero incontrati, né il polacco si sarebbe reso in alcun modo rintracciabile, semmai il Grimaldi, preso chissà dalla paura o altro, avesse deciso di tornare sui suoi passi. Come una macchina infernale lanciata sulla terra, il killer e la sua vittima avevano imparato i loro ruoli, studiato i rispettivi copioni, e mai nessun regista al mondo li avrebbe potuti mutare o fermare. Parve giusto così, ad entrambi. Fu tuttavia grande lo stupore del Melzani nel proseguire la lettura del diario del grande regista quando alla data 19 maggio, 6 mesi prima della morte, questi raccontò di uno strano incontro che stava cambiando la sua vita. Fu durante una serie di provini per il suo nuovo film, Il sole del diavolo, titolo provvisorio, che lui la conobbe. Disse di chiamarsi Cindy, Cindy Ross, e di avere fatto televisione anni prima, ma in piccole parti secondarie in una soap opera di scarso successo. Di essere in realtà italiana e che il suo vero nome era Linda, Linda Maiorca, nata a Napoli il 13 giugno 1978, di giovedì. Lo sapeva bene perché la mamma glielo ricordava sempre. In Italia c'era Mike Bongiorno alla televisione e la povera donna si rammaricava di averlo dovuto perdere per metterla al mondo. Portò uno stolto Amleto per il provino, ma il regista, sempre molto critico e severo quando si trattava di scegliere le attrici, piacque. Forse proprio per quell'aria strana e mediterranea che emanava qualsiasi cosa dicesse, in qualsiasi posto si mettesse. Era una sensazione nuova per lui. Quella donna era riuscita a colpire la sua immaginazione, tanto che decise di rivederla, e questa volta non certo per motivi professionali. C'era qualcosa di strano e misterioso in lei, qualcosa che non riusciva a capire né a mettere a fuoco. Per la prima volta una donna lo turbava. Forse gli era già capitato da ragazzo, pensava, ma poi il risultato era stato uno strazio. Allora, lui non aveva ancora saputo affermare la sua diversità, e quell'omosessualità ancora non dichiarata e soprattutto non accettata neppure da se stesso aveva fatto sì che l'esperienza con quella prima donna fosse risultata un supplizio. Ma oggi, ricco, famoso e soprattutto libero da tutti quei pregiudizi, perché risultava così turbato al cospetto di quell'essere? Finirono per rivedersi più volte. Pareva incredibile, ma lui se n'era innamorato come un ragazzino. Quella donna, anzi Liu, come lui napoletanamente amava chiamarla, aveva cambiato tutti i suoi orizzonti e la sua vita ne risultava sconvolta, piacevolmente sconvolta. La cosa non destò la implacabile e morbosa curiosità della stampa e dei paparazzi. Chi volete che sospetti di un regista dichiaratamente gay se lo si scorge in un ristorante o a una prima in compagnia di una bella donna? Né la gelosia di qualche amante, visto che l'ultimo era stato Valentin, ormai scomparso da tempo. Già, Valentin. Quasi il povero Grimaldi lo aveva dimenticato. Come dimenticata aveva la loro insana e tragica intesa. Quel patto, lugubre e al tempo stesso inarrestabile, stilato tra i due. Quello shock e al tempo stesso geniale tentativo di fermare la vita, rendendola eterna attraverso la morte. Dov'era il suo killer, ora che lui aveva scoperto la felicità, l'amore, il piacere di vivere ogni attimo, non come fosse l'ultimo, ma come una lunga catena di tanti altri, di viverla come fa un povero e sprovveduto mortale, speranzoso di un domani e di un domani ancora e poi ancora. Cosa gli importava poi, ora del mito, di una fine incorrotta dal tempo, di tutte quelle stupide vanità che vengono all'uomo che non si sa donare a un altro simile e che vive il suo presente solo in funzione di se stesso? Linda aveva cambiato tutto e lui ne era felice e non desiderava altro che un'esistenza normale, serena, e come ogni povera creatura terrena, la più lunga possibile. Dunque, un'ombra scura si allungava ora sul suo destino. Una lunga striscia di morte, da lui stesso ordinata, concepita, voluta. Doveva fermarlo. Ma come? Tentò di rintracciarlo attraverso il suo ultimo domicilio conosciuto, ma fu inutile. Non stava più lì da tempo. Eppure tutti i numeri telefonici che aveva o che era riuscito a procurarsi davano esito negativo. Provò dunque al loro ristorante, la Rosa Tatuata, e nella vecchia bettola da lui frequentata al momento del loro primo incontro. Ma invano. Spironsky sembrava essersi volatilizzato, presente solo nella sua mente, come una macchia scura, frapposta tra lui e la felicità. Alla fine si quietò. Non poteva che sperare. Sperò che l'amico si fosse dimenticato di quella inconfessabile promessa, che gli avesse rubato tutti quei soldi, senza portare a compimento l'insana cosa. Che avesse rinunciato a farlo, che alla fine qualcosa non avesse funzionato. Magari era morto, pensò, realizzando così pure il concetto che in fondo il destino, quello vero, non lo si può cambiare. Nessuno può farlo, neppure un regista famoso e originale come lui. Era tranquillo quella sera del 18 novembre 1998, quando, disteso sul suo letto, l'adorata Linda al suo fianco, parlavano di tutte quelle cose un po' stupide e vuote, tanto care ai cuori di chi si ama. Scherzavano sull'ultimo film ancora in lavorazione, sul fatto che alla fine lei non vi lavorava per non destare sospetti inutili, e sulla meta delle loro prossime vacanze, la vicina Cuba. Scherzavano, e in quelle loro tenere risate si concentrava tutta la vacua felicità del genere umano. Quando innamorato, non cerca altro appagamento, se non quello di immaginare il suo stupido e incerto domani. Lei si alzò, come soleva fare, con quell'aria un po' trasandata e sciatta che ne denotava le origini umili. Lui ristette ancora, assorto nei mille giochi mentali per tanto tempo sconosciuti e desiderati. Lei li versò nel suo solito bicchiere, preparato appositamente sul comodino accanto al letto, la sua solita aranciata allungata col rum, immancabile abitudine della sera. Lui la sorseggiò, dapprima lentamente e poi più avidamente, come soleva fare anche quando faceva l'amore. Qui tutto si interruppe, per riprendere qualche istante dopo. Cos'era successo? Si chiedeva il povero Grimaldi. Perché tutto ora pareva strano, come avvolto in una cortina di fumo? E cos'era quell'intenso dolore di fiamme e coltello che si sentiva nel petto? Furono gli ultimi istanti di vita a consegnargli le chiavi della verità, la scena finale, prima dei titoli di coda, a svelargli tutta l'oscura trama. Solo allora, infatti, vide tutto quello che non vide, i suoi sonniferi sciolti nel bicchiere, il perché dell'assidua presenza di quella donna al suo fianco e soprattutto il perché di quell'amore capitato lì per caso, proprio in quel momento della sua esistenza. Ora tutto era chiaro. Tutto si era compiuto. Fu quasi felice al pensiero di come erano andate in definitiva le cose. Le ultime immagini furono quelle della sua killer che abbandonava la scena, ripulendo le poche tracce della sua presenza lì. La borsa coi soldi, seconda tranche del debito da saldare col destino. Di quei soldi, in fondo, spesi bene, che l'avrebbero fatto entrare nel mito. Poi, più nulla. Scoprì che la morte non fa scorrere i titoli di coda. Certo, queste ultime scene, l'ispettore Melzani nel buio del suo ufficio, posto al quinto piano di una squallida stazione di polizia, le poté solo immaginare. Ma le vide chiare nella sua mente, proprio come in un film. Uscì dalla stanza, spense la fioca luce nel corridoio e decise di non scrivere mai il rapporto di quanto aveva scoperto, che era molto meglio lasciare le cose così come stavano. Un'assassina felice in qualche parte del mondo e un vecchio regista ormai entrato nel mito.
Avete ascoltato
Titoli di coda di Massimo Baldino. Blue moon, you saw me standing alone.
without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Somebody whispered, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.